Radio.
Sei, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Bella Vista. La puntata di quest'oggi è giovedì 20 luglio 2017. Giorgio Bartolini dell'AMMA, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora Giorgio, raccontiamo di oggi. È vero che le temperature, insomma, diventano ancora più alte?
No, allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, saranno pressoché stazionarie, mentre da domani è previsto un ulteriore lievamento, tanto che potremmo anche raggiungere localmente 35-36 gradi nelle zone più calde. Quello che aumenterà un po' da domani soprattutto sarà l'umidità un po' anche sulle pianure dell'interno, per cui avvertiremo sicuramente di più il caldo rispetto a questi ultimi giorni. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il cielo sarà poco nuvoloso, qualche nube prevista in transito, nube alta e stratificata da ovest verso est nel corso della giornata, con venti generalmente deboli dai quadranti meridionali fino a moderati sull'arcipelago. I mari oggi saranno poco mossi sotto costa, fino a mossi a largo. Le temperature stazionarie previsti oggi valori intorno ai 33-34 gradi, quindi gli stessi valori registrati nella giornata di ieri.
Grazie Giorgio.
Bene, grazie a voi.
La Nazione apre con il rogo in moschea. Nella notte le fiamme devastano il centro islamico, salvo per miracolo il custode. Si è temuto un attentato, invece è stato un incidente, ma i residenti sono furiosi, quei locali non sono adatti, il comune trovi un'altra sede. La Repubblica su questo dice: un incendio nella notte, i locali della moschea di Borgo Allegri si riempiono di fumo, si è trattato di un cortocircuito. Su contrario.it trovate tutti i dettagli, trovate le voci dei residenti, trovate anche l'intervista integrale con l'assessore alla sicurezza del comune di Firenze, Federico Gianassi, intervistato da Domenico Guarino. Sentiamone un breve estratto.
Sul posto sono stato lì in piazza dinanzi ai locali mentre erano in corso le azioni di ripulitura dello spazio e della zona. Volevo essere presente innanzitutto per vedere di persona, insomma, quello che era successo, e anche per portare, insomma, la presenza e la vicinanza dell'amministrazione comunale un po' a tutti i soggetti che vivono la piazza e la zona, quindi certamente chi frequenta la moschea, ma anche i cittadini residenti di Piazza dei Ciompi e della zona. Sono stato insieme ai carabinieri che sono intervenuti questa notte e che stanno conducendo anche le azioni di indagine e di accertamento sulla dinamica del fatto.
Come avrà sentito dalle testimonianze, ma immagino gli umori li conosce, la presenza del centro di preghiera islamico lì è sentita come non adeguata sia dalla comunità islamica sia dal quartiere sostanzialmente. Sappiamo che c'è un impasse nella discussione, lei è anche assessore con delega alla sicurezza, questa vicenda ha anche dei profili di sicurezza, come dimostra l'episodio di stanotte. Che cosa ci può dire al riguardo?
Ma allora, innanzitutto sull'episodio credo che sia corretto e doveroso attendere le risultanze dei carabinieri che stanno facendo le indagini, anche per evitare di alimentare sospetti che poi rischiano di essere in qualche modo smentiti. I carabinieri stanno facendo le verifiche, alcuni elementi li avete già dati voi, vi ho sentito in relazione a quanto sta emergendo e quindi capiamo bene l'andamento del singolo fatto e del singolo fenomeno. In secondo luogo c'è il tema generale, ma su quello noi siamo stati sempre chiari negli ultimi mesi, è stato l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini a intervenire più volte su questo tema, e cioè l'amministrazione è disponibile ad ascoltare la comunità islamica, a ricevere progetti specifici da parte della comunità islamica per quanto riguardano le ipotesi, le soluzioni su una moschea, ma essendo ovviamente, come dire, una comunità che ha il diritto di presentare proposte, l'amministrazione è in una fase ricettiva, cioè l'amministrazione deve ascoltare queste proposte quando arrivano, quando sono qualificate, quando sono ben organizzate.
Cambiamo scenario, andiamo adesso a Bruxelles. La discussione ieri ed oggi dei rappresentanti dei Paesi membri a Bruxelles durante la riunione del Comitato Permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, ovvero la nuova proposta della Commissione Europea sul rinnovo per ulteriori 10 anni del glifosato, l'erbicida più utilizzato a livello europeo. Greenpeace ha chiesto ai ministri preposti di opporsi a questo rinnovo. Federica Ferrario è responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia. Buongiorno Federica, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che notizie abbiamo della discussione in questi giorni?
Non abbiamo ancora aggiornamenti per quanto sta succedendo a Bruxelles. Certo è sconcertante venire a sapere che la Commissione, nonostante il dibattito ancora in corso, l'incertezza dal punto di vista sanitario legata a questo erbicida che, ricordiamocelo, è il più utilizzato a livello non solo europeo ma mondiale, quindi anche maggiormente ritrovato in alimenti, bevande e in ambiente, la Commissione Europea ha comunque deciso di fare una proposta per ulteriori 10 anni di utilizzo senza nessun tipo di restrizione, per quanto sappiamo, nonostante ad esempio il Parlamento Europeo lo scorso anno avesse chiesto comunque di limitare quantomeno a 7 anni e vietarne l'uso per utilizzi non professionali e di non vietare l'utilizzo anche in aree particolarmente sensibili come parchi cittadini, scuole e zone limitrofe. Quindi di certo ci troviamo di fronte a una situazione anacronistica dove non solo non viene valutato adeguatamente quelle che sono le incertezze dal punto di vista scientifico, ma neanche vengono considerati le forti opposizioni che vengono fatte sia dal mondo politico eletto ma anche dai cittadini. Non dimentichiamo ad esempio che è stata fatta una iniziativa dei cittadini europei, questo è proprio il nome tecnico, dove in meno di 5 mesi oltre 1.300.000 cittadini europei hanno chiesto chiaramente alla Commissione di non rinnovare questa erbicida.
Abbiamo delle documentazioni scientifiche sui danni provocati all'ambiente che sono ormai, come dire, acclarati ai noi, e dire che non è certo l'impatto sanitario sull'essere umano è veramente cercare il pelo nell'uovo, come si è fatto per decenni con le sigarette, diciamo così. Poi alla fine siamo arrivati a dirlo con ufficialità, eccetera. Cioè dare un permesso per altri 10 anni così, insomma, è veramente azzardato a usare un eufemismo, no?
Sì, diciamo, hai detto bene, hai usato un eufemismo perché è quantomeno responsabile, perché i danni all'ambiente ormai sono conclamati e innegabili, ma anche diciamo così, problemi legati alla salute, insomma, è tossico per gli occhi, è tossico per una serie di problematiche. L'unico aspetto, fra virgolette, unico che rimane ancora aperto è capire se è o meno anche cancerogeno per l'uomo, mentre per gli animali ormai i dati scientifici dimostrano che lo è, e se si tratta anche di un interferente endocrino. L'EFSA dovrà pronunciarsi entro la fine di agosto su questo aspetto. Ma ripeto, di fronte a questo tipo di incertezze, ripeto, parliamo della sostanza più utilizzata e quindi che maggiormente quella che va a superare il limite di qualità delle acque nelle nostre acque superficiali, ce lo dice l'ISPRA, non ce lo dicono degli ambientalisti sfegatati queste cose. Di fronte a queste incertezze, la cosa più logica e sensata da fare, nonché responsabile, è quello di applicare il principio di precauzione e di non rinnovare questa autorizzazione. Fare diversamente sarebbe veramente tirarsi la zappa sui piedi da sole. È per questo che l'appello fatto da Greenpeace, ma da una veramente vasta e trasversale coalizione di associazioni e movimenti dei consumatori anche al governo italiano, è quello di non appoggiare questa proposta e di andare effettivamente a valutare quelle che sono tutte le problematiche legate a questa sostanza e nel frattempo non riautorizzarla.
Non c'è dubbio, tra l'altro la pubblicazione dei Monsanto Papers gettò un'ombra sulla correttezza dei processi di autorizzazione del glifosato, ma come dire, torneremo a parlarne dopo essere venuti a conoscenza dei risultati della discussione. Federica, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace. Sono le 8:15, abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi ci spostiamo a parlare di Genova.
Guarda quante vespe!
Elisabetta cattura e rimuove manualmente e senza chimica vespe e calabroni che infestano i tetti e le cavità dei muri, degli alberi e del terreno. Il servizio è gratuito perché con il veleno degli insetti realizza vaccini per allergici. Se hai problemi di vespe, chiama Elisabetta 338-584-6657. Ripeto, 338-584-6657. Info entomon.it.
We can change the world.
Per concepire un domani migliore e cominciare a viverlo, occorre scegliere uno sguardo che sappia immaginare una nuova convivenza tra le persone. Dal 17 al 23 luglio vieni a Casa Aldono, nel parco di Vallombrosa vicino Firenze, al convegno internazionale per cercare in comune un nuovo sguardo sull'umanità, promosso dalla corrente umanista socialista. Un villaggio di comunanza per incontrarsi e confrontarsi sui grandi temi dell'esistenza e dell'essenza umana. Per info, programma e iscrizioni, www.casaaldono.net.
Il comune di Calenzano presenta Calenzano Estate, eventi culturali, incontri, musica e teatro. Info www.comune.calenzano.fi.it.
Al Giardino del Castello, giovedì 20 alle 19 aperitivo al museo e alle 21:15 La scomparsa degli innocenti, spettacolo teatrale su Pierpaolo Pasolini.
Jazz Set, dal 14 al 29 luglio, nuova rassegna di concerti jazz, cinema e cena alla Casa del Popolo di Settignano, con Nico Gori, Stefania Tallini, Enrico Pierannunzi e Simona Severini, Betta Blues Society, Levi Jump Down e Alessandro Lanzoni.
Venerdì 21, proiezione del film Born to be Blue, sabato 22, Betta Blues Society, domenica 23, Enrico Pierannunzi e Simona Severini. Info 055 611 299, www.cinemanemico.net.
Contro radio.
Le 8:17, cambiamo, dicevamo, scenario della legge sulla tortura. Abbiamo già ampiamente detto nei giorni scorsi, in una legge dove, tra le altre cose, come dire, per riconoscere il reato è necessaria la reiterazione, cioè dovete essere torturati tante volte per essere torturati per davvero. Nel frattempo poi sono arrivate insieme nella giornata di questa settimana alcune notizie interessanti, prima di tutto il reintegro, perché è caduta dopo gli anni che sono trascorsi l'interdizione dai pubblici uffici dei poliziotti condannati per i fatti di Genova, e poi le parole di Gabriele, il capo della polizia, che ha detto nell'intervista alla Repubblica: quel G8 fu una catastrofe, a Bolzaneto fu tortura, al posto di De Gennaro io me sarei dimesso. Poi arriva Scajola che dice: De Gennaro presentò le sue dimissioni, io le respinsi. De Gennaro nel frattempo a tutto questo non sta replicando, mentre oggi, appunto, come sentivamo prima nelle parole del giornale radio di Popolare Network, oggi è l'anniversario della morte di Carlo Giuliani per quei fatti di Genova, che continuano, come dire, a rimanere un peso sulla storia dell'Italia repubblicana. Lorenzo Guadagnucci pubblicò subito dopo, per la sua esperienza personale, il libro Noi della Diaz, da cui venne tratto anche un brutto film non autorizzato, potremmo dire. Lorenzo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Che giornata è quest'oggi con queste notizie così contraddittorie? Come hai letto l'intervista a Gabrielli?
Beh, la giornata è una giornata che ci dimostra come Genova, il G8 di Genova, sia una questione ancora aperta su molti fronti, sul fronte politico, per quello che rappresentava quel movimento, un aspetto che si tenta di rimuovere ma che a mio avviso è centrale, e per la questione dei diritti fondamentali, della qualità e del senso della nostra democrazia. L'intervista di Gabrielli in questi giorni viene incensata, c'è San Gabrielli ormai sui giornali oggi. Io in realtà do una lettura non così cristallina, nel senso che Gabrielli mi sembra che faccia un'operazione che si può sicuramente valutare come positiva, e cioè quella di chiudere di fatto l'era De Gennaro, con le parole di ieri, definire catastrofica la gestione del G8 e l'indicazione che lui si sarebbe dimesso nei panni di De Gennaro. Chiude l'era De Gennaro, che sappiamo essere continuata anche dopo l'allontanamento di De Gennaro, perché i suoi uomini, il gruppo di potere che aveva creato De Gennaro, come dire, ha mantenuto il controllo della polizia fino a Gabrielli, che sapevamo già non fare parte del gruppo De Gennaro. Quindi questo è quello che Gabrielli fa con questa intervista, un messaggio all'interno della polizia e al sistema di potere, al palazzo, diciamo: è finita l'era De Gennaro. Su tutto il resto, su tutte le altre cose che dice Gabrielli, io sono molto perplesso, credo che siano più le omissioni delle ammissioni. Ci sono molti apprezzamenti che sinceramente non condivido, che trovo così un tentativo di catturare benevolenza a buon mercato, senza fare davvero i conti con quello che il G8 ha rappresentato, e questo su vari aspetti, sia dalle definizioni che dà dei processi, sia da questo atteggiamento direi fatalista, ad esempio rispetto al reintegro possibile di questi funzionari dirigenti condannati per il processo Diaz. Un reintegro che se avverrà la dice lunga su quali sono i rapporti reali fra la polizia e l'ordinamento democratico, e che non è una fatalità, se questo reintegro avviene perché la Polizia di Stato si è rifiutata in questi anni continuativamente di rimuovere questi dirigenti.
Non è una cosa ineluttabile come una pioggia d'estate, evidentemente.
Assolutamente no, è una cosa, tra l'altro, che ci è stata richiesta nella sentenza già del 2015 della Corte Europea dei Diritti Umani. C'è un passaggio molto preciso in cui si dice che l'Italia avrebbe dovuto sospendere questi funzionari durante i processi e rimuoverli una volta condannati in via definitiva. Questo non è avvenuto, non ci sono stati provvedimenti disciplinari, quindi una volta esauriti i 5 anni tecnici, diciamo, previsti dalle condanne penali per chi lavora nell'amministrazione statale, scatta il reintegro. E questo però ha a che fare con il modo di concepire il suo ruolo della Polizia di Stato, di questo Gabrielli non parla, e anche la sua definizione, che sembra coraggiosa, di Bolzaneto come tortura,
sì,
è una cosa che i giudici hanno scritto 5 anni fa, e forse gli andava chiesto, il giornalista che l'ha intervistato non l'ha fatto, che cosa pensa del fatto, appunto, che la tortura è stata praticata anche alla Diaz da parte, con il coinvolgimento, diciamo così, di dirigenti altissimi della Polizia di Stato, alcuni dei quali per l'appunto stanno per rientrare negli organismi di polizia stessa.
Dopo essersi sistemati bene in questi anni, non è che hanno fatto la fame, sono stati tutti assunti da aziende private o di Stato in cose rilevanti. Però il tema, chiuderei su questo, secondo me, che riguarda l'Italia. Noi nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo della svastica sul monumento dedicato ai deportati ad Empoli, eccetera, eccetera. Il tema comunque che riguarda l'Italia comunque è sempre la rimozione. Noi oggi vediamo tardivamente i commercianti, come dire, protestare contro la Bolkestein, che è un tema di 15-16 anni fa, naturalmente, e parliamo di quel movimento politico di quegli anni, così come appunto non fare i conti con quello che accadde, quello che i poliziotti eccetera eccetera fecero in quegli anni, significa ritrovarsi punti a capo in un'altra, alla prossima occasione. Ci rivediamo alla prossima puntata, Guadagnucci. Questo mi sembra il senso,
sì,
della storia.
Sì, il tema più evidente sul piano politico proprio. Se andiamo a vedere quali erano i temi forti del movimento, i forum che tennero a Genova, ci accorgiamo che c'è la questione del debito pubblico, la questione della libertà di movimento, c'è la questione della necessità di superare questa ideologia neoliberale della crescita infinita. Sono i temi che sono attuali oggi, forse addirittura più oggi che allora. Il fatto di averli rimossi, perché la criminalizzazione tramite violenza di quel movimento ha finito per criminalizzare anche quelle idee, quindi abbiamo messo fuori gioco quella prospettiva, che in realtà è l'unica oggi sulla scena, la vera differenza tra destra e sinistra non è se si sta o non si sta con Pisapia, ma è se si sta o non si sta con l'ideologia neoliberale che ha colonizzato anche il campo della sinistra in questi anni. Quindi da questo punto di vista Genova ci parla molto.
Ci parla ancora. Lorenzo Guadagnucci, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Andiamo a vedere ancora le notizie, torniamo su Firenze. Siamo partiti dalla moschea in piazza dei Ciompi, siamo andati a Bruxelles, Genova, ora torniamo a Firenze per il maggio. Cambia ancora il nome, è stata presentata la stagione di Chiarot e Luisi, questa è la notizia di quest'oggi, con Muti e Luisi, il maggio presenta la stagione della rinascita, titolano trionfalmente i giornali. Quest'oggi ci saranno in ogni caso l'81esima edizione del festival, 8 titoli operistici, 3 di repertorio, la trilogia popolare verdiana, opere per la scuola, cicli sinfonici, il ritorno di Meta e di Muti, di Zubin Meta e di Riccardo Muti, la direzione musicale di Fabio Luisi per 36 concerti. Si parte l'inaugurazione il 17 di ottobre. Chiara Belli ne ha parlato con il sindaco di Firenze Dario Nardella e con il sovrintendente Chiarotto. Ascoltiamola.
Beh, io sono entusiasta di questo nuovo maggio musicale. Possiamo dire che finalmente abbiamo la nuova fase del Teatro dell'Opera, del maggio musicale fiorentino, un impegno che ci siamo presi con i lavoratori e con la città di Firenze e tutta la regione toscana. La presentazione della stagione punta su 3 grandi obiettivi. Il primo, quello di ritrovare il grande pubblico del maggio musicale fiorentino, guardando anche ai giovani, oltre che agli affezionati, a coloro che non hanno mai tradito questo grande teatro. Il secondo obiettivo, la proiezione internazionale attraverso una programmazione di medio e lungo periodo che ci consente di promuovere i nostri titoli, le nostre opere, i nostri concerti in tempo da poter anche avere pubblico da tutta Italia e dall'Europa. Terzo ultimo obiettivo, tornare a fare del maggio un punto di riferimento di tutta la città, tornare a legare questo grande teatro alla città di Firenze e alla regione toscana. La presenza di tante istituzioni qui ne è una prima dimostrazione. Quindi è il caso di dirlo, un grande lavoro di orchestra. Il maggio come il primo violino di una grande orchestra che è l'orchestra della città di Firenze e di tutta la Toscana. Questi sono i tre obiettivi. La condizione perché questi tre obiettivi siano portati in fondo ovviamente è il risanamento economico e su questo il sovrintendente Chiarot sta svolgendo un ottimo lavoro con il pieno e indiscusso sostegno di tutto il consiglio di indirizzo che io presiedo.
Inaugureremo in maggio con una lectio magistralis all'Università di Firenze e cercheremo di coinvolgere tutte le realtà culturali, perché questo deve diventare la più grande realtà di festival che c'è non soltanto in Italia ma in Europa. E la sfida che abbiamo raccolto io e i miei collaboratori, naturalmente questa programmazione ha un coordinatore ma ha molti padri: il maestro Luisi, il maestro Meta, Pierangelo Conte. Tutti assieme abbiamo cercato di costruire una programmazione. Abbiamo già pronta quella del 2019, stiamo definendo quella del 2020. Abbiamo due grandi artisti, Meta e Luisi, che vivono una prospettiva pluriennale.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Open every time she smiles, and when I come to her, that's where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me sense of humor when I'm feeling low down, and when I come to her when the sun goes down, she takes away my troubles, take away my grief.
Pochi secondi alle 8:30, il giornale radio di Popolare Netto e quelle altre notizie subito dopo.
Like a thief, she give me love. She gave me love, 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 crazy love. Yeah, I need her in the daytime.
I need her.
Yes, I need her in the night.
I need her.
Yes, I wanna throw my arms around her. Yes, I do. And kissing her, kissing her the time. When I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, just brighten up my day. Yes, it made me righteous. Yes, it make me whole, and it make me mellow down into my soul. She gave me love, 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 free.
Popolare Network. 8.30, buongiorno e benvenuti, le notizie di Popolare Network.
È attesa per oggi la sentenza del processo su Mafia Capitale. Tra i 46 imputati, 19 dei quali sono accusati di associazione mafiosa, ci sono Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, i principali imputati nel processo, per i quali la procura ha chiesto 28 e 26 anni di carcere. L'inchiesta partì con gli arresti di Carminati e Buzzi nel dicembre del 2014, svelò l'intreccio tra una rete criminale, diversi amministratori pubblici e imprenditori sugli appalti, dai rifiuti alla gestione dell'accoglienza sui migranti.
La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato beni per oltre 11 milioni di euro a Giacomo Stanzur, recentemente condannato a 14 anni di carcere per omicidio aggravato dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti sarebbe vicino ad esponenti della famiglia mafiosa di Enna e di Gela. Il provvedimento di sequestro riguarda 349 ettari di terreno, 8 fabbricati, 10 autovetture, diversi conti correnti postali e bancari. Amatrice come l'Aquila, anche nella vicenda del terremoto che lo scorso anno scosse il centro Italia, così come in quello che il 6 aprile del 2009 distrusse l'Abruzzo, c'è un imprenditore che al telefono ride pensando agli affari legati alla ricostruzione. È Vito Giuseppe Giustino, presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa che fu intercettato nell'ambito di un'inchiesta su un giro di presunte mazzette. Nella nuova inchiesta giudiziaria sono coinvolte 35 persone e nell'ordinanza il GIP scrive ride. L'uomo ai domiciliari infatti annuisce e ride parlando delle future commesse, in particolare ad Amatrice.
Il 20 luglio del 2001 l'uccisione di Carlo Giuliani durante gli scontri alle manifestazioni contro il G8 di Genova. Oggi Carlo Giuliani verrà ricordato in piazza Limonda a Genova con concerti ed incontri. Giuliani fu ucciso dal carabiniere Mario Placanica. Il processo contro il militare si concluse nel 2003 con l'assoluzione per legittima difesa.
I vigili del fuoco continuano a lavorare per spegnere i focolai degli incendi che negli ultimi giorni hanno colpito diverse regioni italiane. Alcune stime rese note parlano di una quantità di terreno andato a fuoco nell'ultima settimana pari a quella bruciata in tutto il 2016. Ieri è stata chiusa per diverse ore la diramazione tra l'autostrada 1 Roma Nord e il grande raccordo anulare. Numerosi Canadair sono ancora in azione da diversi giorni nelle zone più colpite, oltre 1.600 gli interventi effettuati.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte il governo italiano: contro il morbillo non basta il decreto sui vaccini obbligatori. I numeri sono inquietanti, ha detto Flavia Bustreo, vice direttrice dell'OMS. L'Italia sta diventando, ha aggiunto, fanalino di coda in Europa. Nel 2017 su 35 morti in Europa, di cui 31 in Romania, 2 sono avvenute in Italia. Sentiamo Fabrizio Pregliasco, virologo.
L'OMS sta rilanciando ciò che era una sua aspettativa e un progetto addirittura che evidenziava che entro il 2015 si dovesse eradicare il morbillo almeno nella cosiddetta regione europea, quindi nella parte che riguarda anche l'Italia. Progetto che ovviamente non è raggiunto e che questi dati di quest'ultimo periodo non fanno altro invece che rilanciare una situazione che non potrà altro che peggiorare. Non siamo in un'emergenza assoluta di sanità pubblica. Il morbillo è un po' come l'influenza, una malattia banale nella stragrande maggioranza dei casi, ma che sui grandi numeri fa vedere degli effetti pesanti, e li abbiamo già visti, purtroppo alcuni bimbi morti e alcuni effetti magari più banali, ma comunque i pallanuotisti, alcuni di loro che non sono riusciti ad andare a fare partite per loro determinanti. Tutto questo quindi è una evidenza di una situazione che necessita attenzione per riuscire a eliminare una malattia per la quale esiste un vaccino sicuro. La paura, gli effetti avversi del vaccino rispetto alla gravità di un morbillo, che è una delle malattie più contagiose e che facilmente può diffondersi, come stiamo vedendo in questo periodo.
Le 8.35 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
Popolare Network.
Pensavo mi amassi.
Io?
È inutile che ci provi, non mi hai detto niente.
Ma
al mercato ci sono 4 nuove botteghe: l'Enoteca di Soltani, il Trapizzino di Callegari, i ravioli cinesi di Zhu e il girarrosto di Lagorio. E non mi ci hai ancora portata.
Pensavo fossi a dieta, ma non ne hai bisogno, amore.
Mercato Centrale Firenze. La bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Mercatocentrale.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti tra Prato Ovest e Bivia 11 a 1 in direzione del capoluogo. Infipili, rallentamenti per cantieri tra Montelupo e Ginestra e code a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci, tutto verso il capoluogo. E arriviamo al traffico urbano di Firenze, ci sono rallentamenti sui viali di circonvallazione per gli spostamenti mattutini. Per lavori segnaliamo restringimenti tra via Canova, Argingrosso e Santa Maria Cintoia fino al 26 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
I loved you, they're waiting, you waited all night. Standing there dripping alone in the rain. Baby, you fell in love with a runaway. I bet you never thought that you would hate me. Don't look at me and say, baby. Town. And all you ever wanted to do was save me. Don't look at me and say, baby, don't turn this good heart bad. Don't make me hurt like that. Oh no.
La storia del depistaggio su Via D'Amelio, una straordinaria inchiesta di Enrico De Aglio che trovate su Il Post, che racconta di come la procura di Caltanissetta si ostinò per anni a proteggere un'accusa falsificata facendo condannare persone estranee all'attentato a Paolo Borsellino, probabilmente una delle più lunghe storie di depistaggi nella vicenda italiana, quella di Paolo Borsellino, celebrato nella giornata di ieri, giornata che ha visto anche, dopo aver parlato dell'uccisione di Borsellino, ieri c'è stato un grosso arresto, mafia in Toscana, il boss Tagliavia arrestato a Campi, era il nuovo boss del reggente, il pellet, il nuovo business del reggente del clan. Nel frattempo l'abbiamo sentito ai nostri microfoni Angelo Corbo, l'agente sopravvissuto a Capaci, che tra l'altro ha detto speriamo che Rina rimanga in carcere. Ma proprio dicevamo, nel giorno del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio e del gran rifiuto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna sulla scarcerazione di Rina, la Procura di Palermo assesta un duro colpo al mandamento di Brancaccio, arrestando a Campi Bisenzio la testa dell'acqua, cioè il reggente della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Pietro Tagliavia, figlio di quel Francesco Tagliavia recentemente condannato all'ergastolo per preparo l'esplosivo per Salvatore Borsellino e per le stragi sul continente del 92-93. Pietro Tagliavia è stato arrestato ieri mattina a Campi Bisenzio. Su questo Domenico Guarino ha chiesto un commento a Don Andrea Bigagli, che è il referente di Libera in Toscana. Ascoltiamolo.
L'indicazione di una, diciamo così, difficoltà rilevante di Cosa Nostra, ma è l'idea che comunque delle propaggini attive sono ben rimaste, soprattutto che questo è un territorio in cui si intrecciano ancora molti livelli di interesse mafiosi.
Diciamo spesso, Andrea, nel commentare queste vicende, che tuttavia la Toscana non è un territorio in cui esiste un controllo mafioso, però questi episodi si fanno sempre più frequenti.
Ma perché l'aggressività in un tempo soprattutto di crisi economica delle mafie è rilevante. Ricordiamoci che qui in Toscana sussiste un tessuto economico ancora significativo e quindi è evidente che qui si concentrano questo tipo di attenzioni malevole. Direi che ahimè è fisiologico. Qui c'è da fare tutta una riflessione sull'infiltrazione mafiosa al centro nord in quanto tale, e quindi c'è da porre veramente una riflessione su che cosa significa qui assistere allo spostamento di capitali così rilevanti. Chi si dovrebbe fare le domande di conseguenza? Non solo gli inquirenti, non solo le forze dell'ordine, ma anche i rappresentanti per esempio delle categorie dei commercianti dovrebbero riflettere sul fatto che questi movimenti sono quantomeno sospetti. E ci sono tutta una serie di elementi spia sul territorio, sull'infiltrazione, su cui è fondamentale che i pubblici amministratori e che appunto anche gli iscritti a determinati albi professionali si formino il più possibile. Allora, da questo punto di vista, le associazioni facciano la loro parte, cioè propongano con insistenza questi livelli formativi.
E peraltro, insomma, quello che dici viene confermato dall'attività di indagine della DDA, che ha permesso di dimostrare, virgolette, il totale controllo da parte dell'associazione di un gruppo imprenditoriale distribuito su diverse regioni e particolarmente però radicato in Sicilia e in Toscana.
Ma le filiere sono sempre quelle, nel senso che ormai le dinamiche di flusso sono significative, però stamani assistendo alle prime analisi sul lavoro svolto di una commissione che sta lavorando per la regione Toscana, giusto appunto sull'infiltrazione mafiosa e sulla corruzione, e c'era anche un particolare molto nefasto, cioè che qui si lamentava un ritardo di almeno 10 anni nel segnalare per esempio la presenza dell'andrangheta. L'andrangheta è una dinamica molto aggressiva. Se senza ombra di dubbio Cosa Nostra sta un po' perdendo dimensione propulsiva, ribadisco, restano dinamiche di azione abbastanza rilevanti, però qui il problema serio è l'enorme aggressività economico-finanziaria dell'andrangheta, soprattutto perché in Toscana spaccio di sostanze stupefacenti, in dettaglio cocaina, ci vende uno degli efficienti del consumo nazionale, quindi vuol dire che qui stanno transitando molti soldi e senza ombra di dubbio da questo punto di vista l'andrangheta accorcia la filiera, raccoglie molto denaro sporco in Toscana e qui però cerca di riciclare il più possibile.
Ultima battuta, se mi permetti, sulla conferma del carcere duro per Rina. Tu sei anche un uomo di chiesa e quindi il concetto del perdono lo frequenti quotidianamente. In questo caso come valuti la decisione?
Ma qui però non si tratta di scomodare un concetto così impegnativo come quello di perdono che va rimandato alle sedi determinate. Qui c'è semplicemente una notazione sulla pericolosità del soggetto, sul fatto che il soggetto continua a preordinare le sue strategie. Io stesso ho assistito a una seduta del processo per la strage del 904 e Totò Riina continua a dirigere bene i suoi avvocati, continua a essere presente e attivo alle sessioni appunto che lo vedono imputato. Può essere vecchio, può essere malato, infatti può curato e assistito nel miglior modo possibile. Ho incontrato non molto tempo fa Rosy Bindi, presidente della commissione parlamentare antimafia, la quale ci ha dato alcuni elementi sulla sua degenza, è andato a trovarlo, come appunto è stato molto opportuno fare. Ecco, vi posso garantire che la dottorina non soffre assolutamente, come peraltro fanno invece molti che sono carcerati in questo momento, privi di qualunque garanzia.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Alle 8.49 andiamo a Prato adesso. Fabio Cavallucci, il direttore del Centro Pecci, il cui mandato è scaduto il 30 di aprile, ha scelto di scrivere una lettera aperta all'assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani, senza risparmiare accuse. Ha scritto: caro Simone, negli ultimi mesi ho assistito a tentativi di condizionamento istituzionale, ho visto un assessore che con i toni e la sua presenza costante in consiglio spinge la Fondazione per le Arti Contemporanee, che gestisce il Centropece, ad avallare decisioni già prese in altri luoghi senza dare ascolto ai dubbi dei singoli consiglieri che sarebbero i reali detentori della facoltà di decidere. Ho visto usare gli argomenti del potere più che quelli della ragione. È sufficiente che sia il comune a finanziare una fondazione per far sì che questa non abbia facoltà di libera decisione. Cavallucci fa però riferimento al Forum dell'Arte Contemporanea Italiana promosso dal Centro Pecci, dice non quei principi che il forum ha ribadito qui non si applicano, in riferimento soprattutto alla distanza di sicurezza della politica dalla cultura che vige, dice Cavallucci, in ambito anglosassone. Il Centro Pecci, dice Cavallucci, è nella lettera aperta all'assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani, è nato ben prima di te e di me, si spera che abbia vita più lunga di entrambi, è un organismo fragile perché al di là della parvenza mastodontica è ancora giovane e con scarse risorse. La tua amministrazione l'ha ereditato per portarlo avanti per un periodo di tempo, ma è qualcosa da curare e far crescere, non un possesso su cui mettere una bandierina. Non credo sia possibile costruire qualcosa di grande, di veramente utile alla società e alla città, se non si comincia con i principi della tolleranza e dell'ascolto, se non si svolge con pazienza un dibattito sui reali contenuti. A questo punto Cavallucci rivolge un appello pubblico, diciamo così, dice: so che questa lettera ti farà irritare, ma passato un primo momento cerca di vedere le cose un poco anche con gli occhi degli altri, analizza profondamente l'opinione di chi la pensa diversamente, accetta un dibattito pubblico sulla gestione del Centropecci per far sì che ciò che emergerà sia frutto di una visione larga e condivisa, non di ipotesi maturate in circoli ristretti. Così si conclude la lettera di Fabio Cavallucci alla storia della cultura del Comune di Prato, Simone Mangani, che saluto e ringrazio. Buongiorno
a lei. Buongiorno a voi. Buongiorno.
Possiamo presumere, sono passati un paio di giorni, quindi l'irritazione dovrebbe essere passata, se mi passa la battuta, però come dire, possiamo fare un ragionamento a parte gli scherzi più a bocce ferme in qualche modo. Lei come la commenta questa lettera di Cavallucci?
No, innanzitutto nessuna irritazione, nella maniera, se non quella della voce, come sentite, ma da 5 giorni ho preso vento e mi è andata giù la voce.
Ecco.
Per il resto nessuna irritazione, ora ho sentito il pezzo che stava leggendo della lettera, perché non l'ho ancora letta tutta e per un semplice motivo. Ho visto che la lettera è uscita prima del consiglio di amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, cioè il giorno prima, e che è stata inviata anche il giorno prima della commissione consiliare congiunta bilancio e cultura che si è tenuta ieri al Comune di Prato. E quindi mi sono riproposto di leggerla bene ed interamente dopo questi due passaggi istituzionali, visto che invece il direttore aveva inviato la lettera aperta immediatamente prima di questi due passaggi istituzionali. E siccome ho fatto il consigliere comunale, faccio l'assessore, ho un ruolo dentro il collegio dei fondatori della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, penso che, come dire, la grammatica istituzionale sia comunque fondamentale, e quindi la sto leggendo a pezzetti dopo che uno mi legge una parte e qualcun altro me ne legge un'altra. Quello che ha letto lei ora, per esempio, mi lascia di stucco rispetto ai luoghi diversi dove si deciderebbe le sorti del PC. Questa, se è scritta così, è una solenne stupidità, ma va bene, scappano a tutti, non è un problema. Mentre per quanto riguarda la tranquillità, io dico, ieri abbiamo fatto una commissione congiunta bilancio e cultura, c'erano 15 consiglieri comunali, 12 mi sembra, c'era il presidente della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, c'era il direttore, c'era Fabio, c'ero io in rappresentanza del comune, devo essere sincero, e c'era, mi sembra, due mezzi di informazione, TV Prato e il Tirreno.
Sì.
Di 12 consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, nessuno ha fatto domanda né al direttore né all'assessore su quella lettera, quindi presumo che sia stata letta per quello che effettivamente è. Poi dopo, quando l'ho completamente letta, posso eventualmente cambiare idea, uno sfogo, però il mio interlocutore
come amministrazione comunale all'interno della Fondazione per l'Arte Contemporanea Toscana è il Consiglio d'amministrazione. Non solo, due cose. Oggi inaugura una mostra interessante, secondo me più 35 pecci alle ore 18, mi pare di ricordare. L'altra cosa è che, ed è un po', come dire, un po' più di stretta attualità ancora di un'inaugurazione di oggi, a giudicare della sua domanda, chi ha un ruolo istituzionale nella fattispecie di sottoscritto in questo momento e porta la responsabilità di una contribuzione di soldi pubblici di tutti noi. E in questo caso si parla di 15 milioni di euro di soldi del comune di Prato della Regione Toscana e quindi anche suoi, anche di molti dei nostri ascoltatori in questo momento, certo, perché certo. La tassazione costruita come busto dal 2006 ad oggi ha consentito il raddoppio, porta la responsabilità di questi soldi pubblici e la porta esattamente nel senso di impedire che si decida altrove rispetto al luogo in cui si deve decidere formalmente l'andamento dell'istituzione. Siccome storicamente all'interno del centro Pecci la parte dell'amministrazione comunale, la parte dell'amministrazione regionale è stata importante, ci mancherebbe altro nella gestione, ma non proporzionale, diciamo così, rispetto alla quota di contribuzione, probabilmente direi che quel ragionamento, se è stato fatto in quel modo, era più valido qualche anno fa. Detto questo, non c'è, e chiudo, nessuno che si sia mai permesso di dire alla fondazione, al suo presidente, al consiglio di amministrazione, a tutto lo staff del centro Pecci, sono 25 persone, lavorano con grandissima passione, e al suo direttore che ci sarebbe una preferenza per una artista o per una linea culturale del centro. Queste sono politiche che attengono alla missione della fondazione e a chi la incarna volta per volta.
Quindi, se ho capito bene, lei questa, come dire, questa allusione, che poi andrebbe in qualche modo anche spiegata meglio, diciamo così, di ipotesi maturate in circoli ristretti, poi quali sarebbero i circoli ristretti? Bisognerebbe capirlo. L'ha bollata con una sciocchezza, però dice capita a tutti di una sciocchezza.
L'allusione, faccio fare la battuta, visto lo stato in cui versa in questo momento, o meno negli ultimi anni, i miei partiti, i circoli del Partito Democratico, per esempio, si sono progressivamente ristretti nel corso del tempo, sono diventati molto più piccoli di quanto non fossero qualche anno fa. Però non è questo certamente il luogo. Allora, se ha scritto una cosa del genere, Fabio ha preso una solenne cantonata, niente di diverso, e non cambia nulla, nel senso, non è che se uno prende una cantonata diventa improvvisamente completamente intollerabile alla vista, insomma, credo.
Mentre invece sulla faccenda famosa dell'arm's length, cioè la distanza di un braccio sarebbe, la distanza di sicurezza della politica dalla cultura, lei ha già detto prima in qualche modo in riferimento al rispetto istituzionale, ma al fatto che il comune non è che sta nello stesso tempo a guardare, se ho capito bene, cioè ci deve essere un equilibrio in questo, no?
Il comune ha la responsabilità assieme agli altri soci di come viene gestito quel centro, anche se non deve metter bocca nella gestione minuta e quotidiana di quel centro, ma ci mancherebbe altro. Non è che il comune deve decidere 10 artisti, se qualcuno pensasse una cosa del genere sarebbe uno stupido in malafede e farebbe soltanto un danno. Io credo che il comune invece abbia, così come ci mette la faccia mediamente laddove interviene economicamente, abbia il dovere comunque di mettere la faccia anche nelle istituzioni culturali, attraverso i propri rappresentanti. I rappresentanti nel comune, in questo caso parliamo di Irene Sanesi, Fabio Cuori, Nicola Ricciardi, giovanissimo direttore, bravissimo, di Officine Grande di Palazzo di Torino, che inaugura il 30 di settembre, faccio un po' di pubblicità, e Edoardo Donatini, sono rappresentanti dell'amministrazione comunale, portatori di un pensiero proprio, ovviamente rappresentano le istanze dell'amministrazione comunale, così come gli altri membri del Consiglio di amministrazione rappresentano le istanze degli altri soci e contributori. Di sicuro, se un indirizzo deve essere dato, tradotto, un esempio sciocco e banale, un accordo come c'è stato tra Palazzo Strozzi e il Centro per l'Arte Contemporanea di GPC contro l'opinione dell'amministrazione comunale non sarebbe mai stato fatto. Ma io non devo entrare nel merito dell'accordo, il merito dell'accordo viene lasciato a Palazzo Strozzi, a Pecci. Ma se fare un accordo istituzionale di quel tipo, come è stato fatto, non compete semplicemente a una politica di tipo culturale, coinvolge due città, coinvolge due amministrazioni e quindi si può dare senz'altro un indirizzo. Di questo si parla, non di fare TU35 adesso a luglio o di farla l'anno prossimo come o tra due anni. Questo non compete ovviamente a noi.
Simone Mangani, assessore alla cultura del Comune di Prato, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, buona giornata. Sono le 9 in punto. Abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi proseguiamo il nostro viaggio che è partito da Piazza dei Ciompi, è proseguito a Bruxelles, è andato poi a Genova, è tornato a Firenze, poi siamo stati a Campi Bisenzi, ora a Prato. Nell'ultima parte della nostra trasmissione andremo infine ad Empoli, dove appunto una svastica fascista e nazista ha sfregiato la scorsa notte la lapide del monumento dedicato ai deportati, la ex vetreria Taddei. C'è stata per fortuna una bella risposta della città, delle istituzioni, naturalmente dell'ANE, dell'associazione degli ex deportati. Ne parleremo tra qualche secondo di pubblicità.
Pensavo mi amassi.
Io?
È inutile che ci provi, non mi hai detto niente.
Ma
al mercato ci sono 4 nuove botteghe: l'Enoteca di Soltani, il Trapizzino di Callegari, i ravioli cinesi di Zhu e il girarrosto di Lagorio. E non mi ci hai ancora portata.
Pensavo fossi a dieta, ma non ne hai bisogno, amore.
Mercato Centrale Firenze, la bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Mercatocentrale.it.
Contro Radio. We'll be right back.
La mattina di Controradio.
Dammi via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano. Tu mi devi seppellire.
Ecco, quello che avete sentito è una breve registrazione durante la manifestazione di ieri sera, di ieri pomeriggio ad Empoli, città che per fortuna ha espresso la sua indignazione generale dopo lo sfregio del monumento dedicato ai deportati nella ex vetreria Taddei, con il disegno di una svastica sulla targa con i nomi dei rastrellati nel 1944, quelli che furono condotti nei campi di sterminio e di cui tornarono in pochissimi. L'ANE dell'Associazione degli Ex Deportati ha scritto: è necessaria una risposta immediata ad un gesto vergognoso ed ignobile. La sindaca di Empoli, Brenda Bandini, ha detto: non è una ragazzata. Saluto e ringrazio il presidente regionale dell'ANE, Alessio Ducci. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Brenda Bandini, buongiorno anche a lei, bentrovata.
Buongiorno.
Lei ha ribadito: non è una ragazzata, sindaco. Ha detto una cosa importante da affrontare come istituzione, se non sbaglio.
Beh sì, perché purtroppo atti di inciviltà e di maleducazione assistiamo tutti i giorni, sono purtroppo pieni tutti i muri delle città, non solo di Empoli, di graffiti, scritte, insomma, a volte più o meno offensive anche del decoro pubblico. E però questo gesto non va, a mio avviso, confuso, mascherato con tutti gli altri. Insomma, chi ha fatto questa cosa l'ha fatta intenzionalmente, ha scelto il luogo dove farla e ha scelto un luogo che offendesse di più, insomma, la memoria della città. Quindi anche se l'avesse fatto, diciamo, senza rendersi conto fino in fondo di quello che faceva, sarebbe comunque un segnale gravissimo per tutti.
Abbiamo visto in questo istante su Rai 3, su Agorà, le immagini di Empoli. La notizia ha fatto il Giro d'Italia, la partecipazione di ieri di istituzioni, dell'ANE, delle associazioni, della CGL e di tanti cittadini. Alessio Ducci, è stata comunque una risposta importante.
Sì, era necessario dare una risposta immediata, perché davanti a questo tipo di affronti, di offese, non possiamo far passare tempo. E per fortuna c'è stata, è stata anche una buona partecipazione. Moltissimi messaggi che ci sono arrivati anche da persone che non hanno potuto partecipare, e quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti e abbiamo fatto vedere che c'è una buona sensibilità rispetto a questo tema. E adesso ancora di più si rende necessaria l'approvazione della legge proposta da Emanuele Fiano, perché non è pensabile che ancora oggi i reati di apologia del fascismo vengano puniti soltanto dal punto di vista civile, quindi con una sanzione di poche centinaia di euro o addirittura di poche decine di euro. È necessario introdurre il reato anche dal punto di vista penale, e quindi chi compie gesti di questo tipo deve avere paura poi di essere anche arrestato e poi anche di sporcare la fedina penale. Quella attuale è una legge scritta nel 52, quando il legislatore, con la legge la guerra finita da pochi anni, non poteva immaginare che ancora ci trovassimo davanti a questi rigurgiti nazifascisti, e quindi purtroppo siamo di fronte a un'ennesima emergenza ed è necessario affrontarla con una legge adeguata. Poi chi la voterà e chi no, però è necessario. Noi l'abbiamo già affrontato in Consiglio regionale toscano, abbiamo visto, c'è una parte che si è schierata a favore, un'altra che si è voltata dall'altra parte dicendo: a noi questi temi non interessano perché è cosa vecchia. Ecco, questo serve anche per capire poi i nostri interlocutori da che parte stanno.
È chiaro. Senta Bandini, lei come dire, prima di tutto ieri ci abbiamo toccato con mano e non ne avevamo dubbi che Empoli non è quella roba lì, ma è ben altro, per fortuna. Lei che pensa della questione della legge proposta da Emanuele Fiano?
Ma io sposo totalmente le parole del presidente Ducci, perché è evidente che purtroppo il nostro paese, per tante ragioni, non ha mai voluto fare fino in fondo i conti con la storia. Abbiamo lasciato aperto dentro un grigio, diciamo così, ambiente protetto dalla cosiddetta libertà d'espressione. Abbiamo in realtà continuato a giustificare per anni cose che per ricostruire i fondamenti democratici del nostro paese non andavano accettate. Questo è il problema. E a distanza di 70 anni ci ritroviamo poco attrezzate, diciamo così. Quindi la legge Fiano io la considero un'assoluta emergenza, mi verrebbe da dire meglio tardi che mai. E purtroppo non è un caso che poi tanti movimenti, anche politici, che oggi si oppongono a quella legge, strisciano dentro a il non detto tra l'essere o non essere, diciamo così, dichiaratamente fascista.
Infatti questo è un passaggio decisivo, c'è un bel libro di Mimmo Franzinelli che si chiama L'amnistia Togliatti 1946, colpo di spugna sui crimini fascisti, da cui possiamo partire, ma per arrivare Alessio Ducci ad un'altra cosa, cioè noi oggi, a partire anche dal memoriale all'Extre a Firenze, abbiamo bisogno di un museo del fascismo, cioè abbiamo bisogno finalmente di fare i conti con la nostra storia, cioè noi viviamo in un paese in cui ancora dobbiamo battagliare con quelli che parlano della bonifica delle paludi, della nascita dell'INPS, eccetera eccetera. Quando faremo i conti con la nostra memoria? Questa forse è la risposta più importante da dare anche a un atto come quello di ieri, Ducci.
Sì, non lo so, noi lavoriamo tutto l'anno proprio perché per far conoscere questo pezzo di storia agli studenti, ai ragazzi delle medie, delle superiori, però è molto difficile e complicato perché nelle famiglie ormai anche per motivi non se ne parla più perché i nonni ormai cominciano ad essere lontani da quei tempi, i programmi di storia delle scuole che spesso si fermano, affrontano con una pagina o due la prima, la seconda guerra mondiale, ma poi non approfondiscono tutti i temi della deportazione, purtroppo sì, appunto, ci troviamo ancora oggi con alcuni che dicono il fascismo sì, va bene, delle leggi razziali, però per il resto non è affatto così male, ci ha dato le pensioni, le bonifiche, le strutture sportive, scolastiche, ancora oggi sono fondamento della nostra società, insomma, non è così perché degli oltre 1800 deportati che sono partiti dalla nostra regione, dalla regione Toscana, sono stati presi tutti per mano di fascisti italiani e consegnati poi all'SS, quindi con cittadini fiorentini, italiani che sapevano bene dove andare a prelevare famiglie di ebrei, famiglie di antifascisti, scioperanti, e poi consegnarle nelle mani dell'SS. La destinazione per molti di loro è stata Auschwitz oppure Mauthausen, perché dovevano dare loro una punizione esemplare. Quindi, poi ultima cosa, noi viviamo in un contesto, Firenze, la Toscana, Empoli, dove c'è un forte radicamento antifascista. Purtroppo questo tipo di oltraggio è stato subito dalla nostra associazione anche in altre parti, Verona, Roma, e vi assicuro che la stessa risposta non c'è stata, perché non c'è lo stesso sentimento antifascista che c'è qui. Quindi in alcune zone dobbiamo ripartire proprio a costruire le basi dell'antifascismo. Quindi non partiamo da una realtà distorta che può essere quella della Toscana e che per fortuna ha un forte radicamento, perché in altre zone c'è da lavorare veramente molto ma molto di più.
È così. Benda Bandini, un'ultima battuta su che cosa accadrà adesso, anche in merito ovviamente alla lapide.
Beh, la lapide è stata ieri, diciamo, ripulita, ma non in modo definitivo. Adesso dovremo provare a farlo in modo più accurato, sperando che solvente porti via questa vernice, altrimenti dovremo anche pensare di rifarla la lapide. E poi stavamo anche riflettendo se non fosse il caso di installare una telecamera, un piccolo sistema di videosorveglianza, ma come ho detto anche ieri al momento di sit-in che ci siamo trovati assieme, purtroppo le telecamere non bastano, ecco, ce ne vorrebbe una in ognuno dei nostri cervelli, quindi faremo il possibile, ma il lavoro vero è quello sull'educazione, sulla formazione.
E sono i viaggi della memoria che organizza l'ANED, che organizza la Regione Toscana, nelle scuole, i testimoni, eccetera, eccetera, non c'è dubbio. Benda Bardini, grazie per essere stata con noi quest'oggi, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata.
E grazie ad Alessio Ducci, il presidente regionale dell'ANED. Grazie Alessio, buona giornata.
Grazie a voi.
Te.
Grazie, buongiorno.
Dopo le polemiche sulla linea morbida, cambio di rotta, stiamo parlando dell'uso del cellulare alla guida, in arrivo la rivoluzione fino a 6 mesi di sospensione dalla patente. Che cosa succede? Cambio radicale di rotta, in arrivo il pugno di ferro contro chi usa il cellulare alla guida. Le polemiche suscitate dalla cosiddetta linea morbida e dalla clamorosa mancata risposta all'appello della polizia stradale ha dato i suoi frutti, in arrivo la sospensione della patente già alla prima infrazione e il raddoppio delle multe. Significa che chi viene beccato la prima volta mentre usa il cellulare alla guida incappa in una sanzione che va da 322 a 1294 euro e per chi viene preso la seconda volta si passa da 644 a 2588 euro di multa. La sospensione per la patente poi diventa immediata da 1 a 3 mesi per chi viene multato la prima volta e in caso di recidiva si arriva da 2 a 6 mesi più la decurtazione di 5 punti la prima volta che diventano poi 10 la seconda volta. La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha infatti inserito un emendamento alle modifiche all'articolo 173 del Codice della Strada che rende di nuovo più dura la pena per chi guida mentre usa il cellulare. Questa è l'ultima notizia in merito alla sicurezza stradale, al tema dell'uso del cellulare alla guida. 25. Chiudiamo con la gaffe del giorno. Quest'oggi non è Di Maio ma è Di Battista. Discorso alla Camera, prima parlavamo e lo sconforto ci prende dei campi di sterminio, parlavamo delle deportazioni per i fatti di Empoli. Di Battista, un discorso alla Camera, a un certo punto si perde sulle vicende di Napoleone. Ascoltiamo come.
Presidente, Ministro, lei ha parlato anche in diretta televisiva oltre che in quest'aula e da lei ci saremmo aspettati quantomeno delle risposte chiare. Noi le abbiamo fatto delle altre domande, le abbiamo chiesto: è vero o non è vero che lo scorso anno sono sbarcati in Spagna 8.000 migranti e in Italia 180.000 migranti? È vero o non è vero che in questo momento a Ventimiglia vengono di fatto rispediti in Italia, probabilmente in vie non ufficiali, anche dei migranti minori dalla Francia, del novello Napoleone Macron, che piace a tutti quanti voi come se fosse Napoleone, almeno quello combatteva sui campi ad Auschwitz e non nei consigli di amministrazione delle banche d'affari?
E qui Austerlitz è diventata Auschwitz, ma va bene così.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Le 9.29, tra poco alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network. Bella Vista torna domattina alle 8, buon ascolto.
Network.